Eccomi qua. Ciao a tutti gli spettatori, gli ascoltatori, grazie qui per ascoltarci anche questa mattina. Oggi torniamo un po' sull'Asia, quindi con il mio approfondimento. Direi innanzitutto di cominciare, come avevamo già discusso, con Taiwan, la questione taiwanese, dato che nelle ultime settimane è sempre più importante, sempre più pressante. E già iniziata soprattutto all'inizio di ottobre con la questione della festa nazionale cinese e poi con le celebrazioni del 10 ottobre che a loro volta hanno segnato la festa nazionale, tra virgolette, di Taiwan, da lì sono aumentate le incursioni aeree sullo spazio nazionale, quindi dell'isola di Formosa, e da allora diciamo che c'è un po' questo ping pong diplomatico sulle questioni che riguardano lo stretto.
Sì, beh, diciamo che giusto per fare un'infarinatura, l'isola di Taiwan è rivendicata dalla Repubblica Popolare Cinese già da decenni, quindi questa non è sicuramente una novità. Ciò che invece è abbastanza recente è una sorta di braccio di ferro, diciamo, con gli Stati Uniti, per adesso ancora abbastanza a toni soffusi. Infatti, recentemente il presidente Biden ha più volte comunicato pubblicamente il fatto che gli Stati Uniti interverrebbero evidentemente a difesa di Taiwan in caso di invasione cinese. Quindi è il gioco del ping pong, diciamo, di da un lato rivendicare appunto la paternità dell'isola, oppure assolutamente rivendicarne la libertà dall'altro lato. Per quale motivo è così importante quest'isola?
Allora, innanzitutto, come hai giustamente anticipato, dal 49 Taiwan viene comunque considerata una provincia della Repubblica Popolare Cinese, perché in quell'anno si chiude la guerra civile fra nazionalisti e comunisti, e i nazionalisti del Kuomintang scappano di fatto sull'isola di Formosa e dichiarano il loro governo, che però la Cina non riconosce mai. E invece viene riconosciuta a livello internazionale con gli accordi del dopoguerra. Quindi questo aspetto interessante che ritorna proprio in questi giorni, proprio perché il 25 ottobre si è celebrato il 50° anniversario del riconoscimento della Repubblica Popolare da parte dell'ONU, mentre fino al 71 gli Stati Uniti riconoscevano solo la Repubblica di Cina, quindi Taiwan, e invece non riconoscevano la Cina di Mao Zedong di fatto. Questo diciamo che è un altro anniversario importante che ricade in questo mese di forti tensioni diplomatiche che si stanno un po' accentuando proprio perché sia da un lato le incursioni sullo stretto da parte delle forze armate cinesi si sono fatte più evidenti, abbiamo già accennato alle forzature, ai passaggi nella zona di difesa aerea del sud dell'isola, ma poi ci sono stati in questi ultimi giorni anche delle esercitazioni congiunte tra Russia e Cina. Questo ovviamente poi ha, ritornando alla metafora del ping pong, ha avuto anche una reazione da parte statunitense, che ha appena annunciato nella giornata di oggi che ci saranno invece delle esercitazioni con il Giappone nel Mar Cinese meridionale, anche queste esercitazioni militari, in particolare di aviazione e difesa marittima. Tutto questo ricade appunto in questo quadro dove le relazioni si stanno facendo, non dico tese, ma comunque ci sono delle dimostrazioni un po' più muscolari da entrambe le parti del Pacifico. Quindi anche Biden si è lasciato sfuggire in 3 mesi svariate, alcuni le chiamano gaffe, ma molti considerano anche delle uscite calcolate, quelle che Biden sta facendo, dove afferma, ad esempio, è successo che per la seconda volta in 3 mesi Biden ha affermato che in caso di attacco a Taiwan gli Stati Uniti interverrebbero senza problemi, senza farsi tante domande. Questo ovviamente ricade in un contesto dove aumentano ovviamente questo genere di dichiarazioni da parte statunitense, ma poi anche da parte europea. È iniziato inoltre il tour della delegazione diplomatica taiwanese in Europa, che andrà soprattutto nella zona delle Repubbliche Baltiche e Repubblica Ceca, dove diciamo che i governi si sono mossi in maniera favorevole più verso Taipei e meno verso la Cina, nonostante tuttora Taipei abbia perso tantissimo quel già scarno status diplomatico che aveva perso prima uscendo dall'ONU e poi di fatto con Perché qua, esatto, facciamo una brevissima regressione. La Repubblica Popolare Cinese, proprio perché ha questa politica per cui considera Taiwan una parte del proprio stato, una propria provincia, di fatto impone nelle relazioni diplomatiche con gli altri paesi il fatto che venga riconosciuta un'unica Cina, che è la Repubblica Popolare Cinese. E gli Stati Uniti invece hanno accettato anche loro questo tipo di compromesso, ma hanno sempre mantenuto la cosiddetta ambiguità strategica, quindi questa politica dove di fatto le relazioni con Taiwan rimangono legate a questo Taiwan Act, però di solito non si erano spinte, diciamo, a affermazioni più politiche, ma rimanevano banalmente sull'aspetto commerciale, che invece è una delle cose che legano di più Taiwan agli Stati Uniti e in generale alle altre nazioni del mondo.
Dopo aver un po' ripercorso il quadro della situazione taiwanese, diciamo, nella geopolitica, insomma, asiatica, quindi del suo ruolo e della sua indipendenza o no, ci chiedevamo, ma il fatto che in questo momento il Taiwan sia tornato ad essere al primo posto nell'agenda internazionale è in qualche modo legato alla cosiddetta guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, oppure è solo uno dei tanti interventi e uno dei tanti luoghi di frizione?
Allora, diciamo che sì, è uno dei tanti punti in cui adesso Washington sta cercando di giocare per mantenere il suo status all'interno della, chiamiamola, comunità internazionale. Quindi a livello soprattutto di status geopolitico, gli Stati Uniti ovviamente si trovano con una Cina che è nettamente più potente, ha molta più leva dal punto di vista soprattutto economico, ma di conseguenza diventa un'importante leva anche politica all'interno dei forum e delle occasioni del dialogo internazionale. Per cui Taiwan in realtà rappresenta anche molto un tipo di elemento cruciale in questo discorso che gli Stati Uniti cercano di portare a livello internazionale per non far deviare ovviamente tutte le, come dire, le alleanze verso la Cina, molto molto virgolettato, diciamo così, anche perché sì, dal punto di vista commerciale Taiwan rimane una pedina importantissima per la questione delle tecnologie avanzate, in particolare, come saprete, dei chip e quindi dei semiconduttori, ma anche la questione ovviamente un po' valoriale su cui gli Stati Uniti tendono sempre a giocare in politica internazionale, quindi la difesa di Taiwan perché è una democrazia, la difesa di Taiwan, il riconoscimento del suo status perché invece si trova in un certo senso antagonista rispetto a una Cina che è autoritaria, che ha dei valori diversi da quelli promossi dagli Stati Uniti, quindi anche la libertà di parola, di espressione e via dicendo, l'elenco più o meno è sempre quello. Taiwan alla fine rappresenta proprio un elemento su cui Washington riesce a far leva anche nel dialogo ovviamente con gli altri paesi occidentali, e soprattutto perché la Cina, come abbiamo appena detto, ha una fortissima leva economica sia commerciale, e qui era entrato in gioco Trump con la guerra commerciale con i dazi, e poi ovviamente in questo grande gioco tra virgolette anche gli investimenti della Belt and Road Initiative, che passano attraverso questi scambi e che poi diventano investimenti sui territori all'estero, come è capitato ad esempio con la firma che abbiamo fatto anche noi in Italia del Memorandum of Understanding, diventano poi ovviamente un rischio percepito dagli Stati Uniti di una presenza cinese nel mondo sempre più importante.
Ora entriamo nel vivo della questione commerciale. Come diceva Sabrina, è un nodo centrale dei rapporti tra Cina e Stati Uniti, ed è un nodo centrale ma anche problematico dal momento che ovviamente la produzione di entrambi i paesi è strettamente legata l'una all'altra, sia per l'approvvigionamento di materie prime sia anche per di semilavorati.
Esattamente, anche proprio per il motivo di questa narrazione, chiamiamola così, del decoupling, quindi di questo distaccamento che ci potrebbe essere tra Stati Uniti e Cina, dovuto alla guerra commerciale, dovuto ai dazi, dovuto a tutte le misure che Washington sta prendendo per impedire sia l'accesso di aziende cinesi sul territorio americano, l'acquisizione, oppure per esempio il semplice fatto che la Cina riesca ad approvvigionarsi di tecnologie avanzate, semiconduttori, chip e via dicendo. Come abbiamo già accennato, Taiwan è un nodo importante in tutto questo discorso, però ovviamente gli Stati Uniti sono in cima, diciamo, al vertice di questa catena delle tecnologie più avanzate, per cui ovviamente la Cina ha riconosciuto di avere delle dipendenze e che negli ultimi mesi ha cercato quindi un attimo di rispondere a questa domanda. Il fatto che entrambi abbiano la necessità di approvvigionarsi alle tecnologie dell'altro paese, oppure di vendere sul mercato dell'altro paese, perché poi anche di mercati molto importanti e molto grossi si parla, il fattore di questo decoupling tecnologico, ovviamente il problema è, diciamo, l'emicrania più grossa che Pechino si trova ad affrontare. La notizia più recente in questo senso è un'analisi fatta dall'Esercito Popolare di Liberazione, che ha un suo gruppo di esperti che si occupa di ricerca e innovazione, che ha fatto un'analisi molto approfondita delle ultime politiche americane, quindi non solo l'aumento dei dazi per alcuni beni cinesi, ma anche quindi tutte le restrizioni all'ingresso di capitali cinesi o aziende cinesi in America, hanno riconosciuto che effettivamente questa dipendenza c'è e hanno quindi elencato, diciamo, alcune linee guida su come operare per riuscire a distaccarsi dalla dipendenza dagli Stati Uniti, che in caso Biden decidesse di mettere il pugno di ferro, quindi agire con maggiore decisione rispetto a Trump, potrebbe ovviamente creare dei problemi enormi per lo sviluppo tecnologico cinese. E questo ovviamente è un discorso interessante, perché ovviamente nel discorso che viene fatto dagli esperti dell'esercito cinese si parla soprattutto di riuscire a sorpassare gli Stati Uniti, quindi investendo tantissimo in ricerca e innovazione, riuscire a rendersi indipendenti dal punto di vista della supply chain, quindi dall'approvvigionamento di materie prime. E il discorso viene fatto soprattutto in ambito Belt and Road, quindi staccarsi dagli Stati Uniti e puntare soprattutto ai paesi della Belt and Road Initiative, quindi parliamo di Asia in generale e poi anche con uno sguardo all'Europa. Un altro punto che però è molto interessante in questo discorso è che viene messo l'accento più sulle risorse umane che sulle tecnologie, o meglio, gli esperti dell'Esercito Popolare di Liberazione hanno detto che di fatto non bisogna solo concentrarsi ovviamente sulla ricerca e l'innovazione, ma bisogna creare le persone che possano portare avanti questo tipo di ricerca, che siano autonome al 100% e quindi anche siano autonome dal fatto che spesso molte delle risorse umane magari cresciute in Cina si specializzano negli Stati Uniti e magari negli Stati Uniti rimangono spesso volentieri. Quindi anche un grosso investimento da questo punto di vista all'interno del paese e poi tanti altri punti di incontro che sperano di avere con altri paesi, sempre per rendersi più autonomi, che sono ad esempio, ed è molto interessante anche a questo punto, il discorso dell'open source, quindi della condivisione di informazioni con paesi invece con cui i rapporti invece sono più stabili, sono più buoni, oppure proprio la collaborazione per lo sviluppo insieme, quindi collaborativa. Questa è anche un'analisi interessante che hanno fatto dal punto di vista cinese. Ovviamente il discorso del decoupling, del distaccamento tra Cina e Stati Uniti, è molto più vasto e molto più complesso. Per la Cina è interessante l'aspetto delle tecnologie avanzate, perché la Cina ovviamente punta al primato in questo settore. Poi ovviamente però ci sarà da capire tutto il discorso che ruota intorno, ad esempio banalmente il traffico di capitali e il traffico finanziario che c'è tra Cina e Stati Uniti, che ad esempio ha preoccupato in questo ultimo periodo per il caso Evergrande, quindi questo grande colosso immobiliare che adesso è sul rischio di default, per ora si regge ancora in piedi, ma ovviamente è altamente insolvente e potrebbe creare ovviamente dei problemi in Cina, ma potrebbe ovviamente creare problemi anche all'esterno. Nonostante la finanza cinese sia ancora molto controllata, molto poco liberalizzata, è sempre un altro fattore, diciamo, che va oltre al semplice discorso su sviluppo tecnologico, ma proprio anche di legami che ci sono fra movimenti di capitale e finanza.
Allora entriamo un po' nel vivo anche della questione immobiliare che stava accennando prima Sabrina, sicuramente qualunque grossa crisi, anche non immobiliare o non finanziaria, in uno dei paesi più influenti del mondo in economia, sicuramente avrebbe delle ripercussioni all'esterno, nonostante controlli sui capitali, insomma, parziali, però comunque appunto non totalmente liberalizzati. Ma di cosa si tratta?
Allora, il caso Evergrande è ormai iniziato un mese fa, diciamo, perché se ne sta discutendo parecchio, soprattutto in Cina, ma anche ovviamente all'estero, per, come giustamente accennato, l'impatto che potrebbe avere anche sull'economia reale in generale. Il caso Evergrande è di fatto questo grande rischio di default che corre questo enorme conglomerato, questa enorme compagnia che si occupa di investimenti nell'immobiliare. Di fatto, da un giorno all'altro, si è scoperto che era altamente insolvente, aveva contratto debiti che non era in grado di ripagare e aveva falsificato di fatto i suoi bilanci da anni. Questo ovviamente ha portato al fatto che, come è scoppiata il caso di questa insolvenza e i debiti erano impossibili da ripagare, è dovuto per forza intervenire il governo. Sono successe ovviamente quello che si poteva immaginare in un caso come il settore immobiliare. Gli investitori si sono ritrovati senza le case, o comunque le persone che avevano già investito o già pagato per degli immobili si sono ritrovati senza nulla, e chi invece aveva ancora contratto dei debiti, ovviamente, quindi costruttori e via dicendo, quindi lungo tutta la catena degli investimenti dell'immobiliare, si sono ritrovati senza riavere indietro il proprio denaro. Questo ovviamente ha portato a un enorme problema che ha molto a che fare con l'investimento selvaggio nel mattone che è in corso in Cina ormai da decenni, proprio perché gli incentivi di cui godono i governi locali per far crescere il proprio PIL, di fatto, hanno portato a agevolare compagnie come quelle delle costruzioni, proprio perché artificialmente, di fatto, un investimento nell'immobiliare, nel mattone, alza di moltissimo il punteggio economico di quella determinata provincia, di quel determinato municipalità. Di fatto il caso Evergrande è abbastanza emblematico di tutto questo processo che ancora è in corso in Cina e al quale da tempo bisogna trovare una soluzione. Il fatto che ancora non abbia dichiarato default è semplicemente dovuto alla questione che il governo non vorrebbe far dichiarare default, sarebbe un enorme problema ovviamente per il resto, per l'intero settore, e sta più, diciamo, puntando a una sorta di detonazione controllata, chiamiamola così, quindi man mano cercando di risolvere questi debiti quando possibile, trovare investitori interessati a dare il proprio contributo e da lì cercare ovviamente di tamponare questa enorme falla. Questo ovviamente non risolve un problema che è strutturale dell'economia cinese, che è dovuto proprio a questi incentivi di cui godevano le compagnie, e le compagnie godevano di questi incentivi perché i governi locali erano interessati ad avere questo tasso di crescita importante, e porterà ovviamente delle distorsioni sul mercato immobiliare che già sono molto forti, tant'è che nella maggior parte delle grandi città, circa 52 città di primo livello, di prima fascia si chiamano, su 70 si sono praticamente interrotti i flussi di vendite, nessuno sta più comprando, nessuno sta più investendo. Non si può dire lo stesso delle case tra virgolette usate, qua parliamo sempre ovviamente di investimenti nuovi, tant'è che saranno abbastanza note ormai le famose ghost town cinesi, quindi tutte queste città artificialmente costruite ma senza abitanti, praticamente senza abitanti o comunque persone interessate a comprare o a vivere in queste case, ma pura speculazione sul mercato immobiliare. Un altro fattore interessante di tutta questa vicenda ovviamente è che il governo si sta muovendo anche per guardare più in generale a tutte le problematiche che si stanno creando. Per questo motivo, ed è interessante, sabato è stata il comitato centrale del partito ha annunciato che verrà finalmente sperimentata la tassa sugli immobili. Fino ad allora non si era mai parlato di tassa sugli immobili per i proprietari di case, anche perché da un lato è molto complessa la questione della proprietà in Cina, che di fatto è un paese ancora che si basa sui principi del marxismo-leninismo, quindi ci sono delle leggi molto complesse che regolano quello che di fatto è la proprietà di una persona. E poi per il fatto che fino ad allora si era solo sperimentato in due grandi città, se non sbaglio Shanghai e Chongqing, la tassa sugli immobili, ma solo immobili di pregio e seconde case. Adesso ovviamente questo tipo di tassa, che è dal 2003 che si discute all'interno del governo cinese, potrebbe essere finalmente lanciata in forma sperimentale e potrebbe cercare, diciamo, di risolvere tutte queste distorsioni sul mercato e anche un po' disincentivare soprattutto la speculazione, come abbiamo appena detto, dato che Xi Jinping si è reso abbastanza famoso con questa frase dove diceva: la casa è dove ci vivi, non serve per altro. Quindi non serve appunto comprare abitazioni per speculare o altro, anche perché, e qui concludo, il costo delle abitazioni in Cina, soprattutto nelle città più, diciamo, più ambite, più importanti, o comunque nel circondario dove ad esempio si ha interesse a mandare i figli a scuola, perché dipende da dove abiti, ovviamente anche lì la selezione, ha portato a dei prezzi folli, soprattutto in certe aree della Cina, mentre ovviamente c'è un enorme squilibrio con altre aree più economicamente più depresse, meno, tra virgolette, appetibili.